Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Signore, guidaci. Io sono sempre debole. Sento moltissimo la debolezza oggi, ma Tu sei sempre forte. Grazie per questa realtà. Guidaci nel nome di Gesù Cristo. Amen. La tua vita ha valori. Certo, abbiamo valori agli occhi di Dio, ma non in quel senso. La tua vita, quando arrivi alla fine, a qualunque età quello sarà, sarà una vita dove c'è un risultato che vale la pena? O avrai costruito a bassa marea nella vita? Quanto grande potevi fare il tuo castello nella sabbia vicino all'acqua e poi arriva la marea della morte a lava via e se è di sabbia non ne rimani nulla. Quando la marea torna basso ancora non c'è più segno di quello che viene fatto con sabbia. Stai costruendo con tutta la fatica. Non so se avete mai visto, non accanto al mare, ma più dentro, i castelli e i sculture di sabbia che fanno. Ma fanno della roba eccezionale. Solo che noi facciamo dove la marea verrà per lavare via quello che non è di roccia. E allora la domanda è se stai veramente investendo in quello che durerà oltre la morte. Perché tutto quello che non passa è come sabbia e tu perderai tutto, lavorerai, ti affaticherai. Per cosa? Rai, per cosa? Quello che tu perderai. Dobbiamo fare le faccende. Ok? Dobbiamo. Servono pasti, servono pulizie, servono lavoro per guadagnare per mangiare. Non si parla di non fare quelli. Dio non ci ha chiamato a vivere in convento. Però ci ha chiamati ad investire. Allora, effettivamente, possiamo affaticarci, possiamo avere i sogni e lavorare per ottenere i sogni, però alla fine rimarremo con niente in mano. E se capita che Dio ci fa morire in modo dove sappiamo di morire, abbiamo visto chi è morto con un tumore e sa di morire, si sta lì riconoscendo io, no, niente. Ho perso tutto. Che importa quello che ho fatto? Sono stato con varie persone che sono morti e ho visto chi moriva con una soddisfazione grande e chi moriva con una disperazione, perché capiva che tutti quei successi erano vuoti. Allora, per avere una vita che conta, bisogna produrre frutto, frutto eterno. Che posso dirvi una cosa? Produrre frutto eterno ti dà immensa gioia in questa vita. Immensa gioia. Qualche successo le cose del mondo ho avuto, cioè in vari campi anni fa, discreti, ma non sono stati minimamente soddisfacenti quanto essere uno piccolo strumento nelle mani di un grande Dio, essere una penna che Dio innalza per scrivere sul cuore di qualcuno. È stato Dio a scrivere, è stato Dio a tirare su quella penna, è stato Lui a decidere cosa scrivere. Ma il privilegio di essere stato usato a scrivere sul cuore qualcosa che dura nell'eternità supera tutte le cose belle che ho mai sperimentato, visto o compiuto. E quindi dobbiamo avere traguardi che valgono la pena. Però una cosa che spesso succede che ci confonde. Confondiamo traguardi con mezzi. E se posso mettere giù quelli, spesso viviamo senza chiari traguardi. Tante persone hanno piccoli traguardi secondari e vivono per cose che non hanno mai veramente, ma questo vale la pena, questo vale la vita. Se io muoio fra un mese, fra 6 mesi, fra un anno, avrò investito bene. E voglio darvi una cosa, qualunque età, anche la più piccola, piccolo e più vecchi, vivete tenendo conto, se muoio fra un mese, la mia vita conterà? Come mi sto impegnando? Dio non ci dà la garanzia di avere un anno o 2 anni o 10 anni. Quindi non vivete per il futuro, perché non è mica detto che avrete il futuro. Vivete in modo che se doveste morire fra un mese, avreste detto, la vita contava. Grazie Signore, ho investito. L'unico modo di vivere con saggezza. Quindi purtroppo ci sono tante persone che non hanno un chiaro traguardo per la vita. Vivono per piccoli, onestamente non sono traguardi, sono mezzi. Confondono traguardi con mezzi. E voglio spiegare cosa intendo. Allora, ci sono pochissimi traguardi che valgono la pena. Ci sono pochissimi traguardi che valgono la pena. E sono traguardi che Dio ci ha dato. Ci sono moltissimi mezzi per ottenere i traguardi buoni e traguardi stolti. E se tu vuoi vivere bene, tu devi capire la differenza fra i mezzi e i traguardi. Un buon traguardo è qualcosa che ci dà senso di vita, che porta frutto, che dura. Quello è un buon traguardo. Un mezzo è un modo di fare progresso ad ottenere un traguardo. E ci possono essere tanti mezzi diversi per lo stesso traguardo. E in un certo momento questo può essere il mezzo migliore, in un altro momento questo invece può essere il mezzo migliore. E poi dopo un po' non è più il mezzo migliore, bisogna adattare. Per esempio, uso un traguardo stolto. Okay? Qui c'è un traguardo stolto, ma voglio spiegare i mezzi usando come traguardo uno traguardo stolto. Qui c'è una persona che ha come traguardo, che non è un traguardo, quello di guadagnare tanti soldi e avere successo. Perché dico che non è un traguardo? No, no, lo è per lui, ma non lo è per lui. Perché dico, quello non è il suo traguardo. Cosa vuoi nella vita? Io voglio avere successo nella mia carriera, successo in una carriera. Non è un traguardo quello. Cos'è quello? C'è già la stoltezza di quella persona, perché pensa che quello sia il suo traguardo. Non è un traguardo, cos'è quello? È un mezzo. Lui vuole successo? No, no, lui vuole stare bene ed è convinto che quel mezzo di avere successo lo farà stare bene. E quindi già si vede la stoltezza, che neanche capisce qual è il suo traguardo. E vi dico una cosa, se uno non sa riconoscere qual è il suo traguardo, vive male. Vive male. Però questo ha come traguardo, pensa lui, di guadagnare i soldi. Allora, mezzi ce ne sono tanti. Uno, ci sono vari giovani adulti che hanno lo stesso traguardo. Uno dice, mi metto a studiare la giurisprudenza così posso diventare avvocato che tende a guadagnare tanto. O spero di arrivare a essere notaio, perché lo guadagnino tanto. Un altro dice, io cercherò di lavorare in proprio perché ho più possibilità che essere dipendente. Spesso è vero, se uno ha successo nel lavoro, no? Un altro dice, no, io divento forte e farò 2 lavori. Cioè, quindi ci sono, un altro dice, io vado a giocare sempre a casinò cercando di vincere. Allora, sono tutti mezzi per ottenere il traguardo, che in realtà è un mezzo, di guadagnare. Ok? Mezzi molto diversi. I mezzi possono variare. Uno può provare un mezzo, non funziona, prova un altro mezzo. Bisogna distinguere mezzi da traguardi. Perché se tu ti focalizzi su un mezzo e vivi per un mezzo, cosa hai guadagnato? devi avere chiaro qual è il tuo vero traguardo.
Allora, si potrebbe dire che ci sono traguardi di livello 1 e traguardi di livello 2, che onestamente sono traguardi secondari che servono per arrivare ai traguardi di livello 1. In realtà, un credente dovrebbe avere un traguardo, no, tutti siamo stati creati per un traguardo unico. Qual è? Qual è il traguardo per cui ogni persona è stata creata? Qualcuno sa? Glorificare Dio. Dio ci ha creati nella sua immagine per glorificare Lui. È l'unica vita che alla fine soddisferà il cuore. Qualunque altra vita è povera, perché siamo stati creati per qualcosa di grande, e quello è grande. Allora, questo è il vero scopo della vita. Per poter glorificare Dio, c'è un traguardo appena sotto, che è quello che ci fa glorificare Dio. E cos'è questo? Sarebbe avere una vita che produce frutto spirituale. Quello glorifica Dio. E cos'è frutto spirituale? Abbiamo visto in altri studi che non è frutto dello spirito, quello produce Dio. È una cosa meravigliosa. Gioia, pace, amore, pazienza, autocontrollo. Quello è meraviglioso, ma quello è un frutto dello Spirito Santo in noi quando dimoriamo in Cristo. È meraviglioso, ma frutto che Dio produce tramite noi è quando le nostre vite aiutano altri a vedere più di Dio. Questa è una vita che conta. Allora, ci sono due strade per portare frutto e prego che ognuno vivrà tutte e due le strade. Uno è aiutare non credenti a vedere Dio e uno è aiutare i credenti a vedere più di Dio. I due aspetti di portare frutto. Allora, so che sapete la risposta. Due comandamenti, il comandamento più importante fatto in due lati e da questo dipende tutta la legge e i profeti. Quali sono i due comandamenti? Primo, amare Dio, Signore Dio tuo con tutto il cuore, anima, forza e mente. Secondo, ama il tuo prossimo come te stesso. Allora, sotto l'ombrella di amare il tuo prossimo ci sono tanti, non tantissimi onestamente, ma vari comandamenti che possono essere traguardi per arrivare al traguardo di amare il nostro prossimo, perché amare il nostro prossimo ci fa avere una vita che porta frutto. E io vi do qualche esempio. Per esempio, sono tutti sotto l'ombrello di amare il mio prossimo, ok? Noi mariti attuali o futuri. Mariti, amate le vostre mogli come? Come Cristo ama la Chiesa. Primo Pietro 3:7, onoratele, ok? Amare, onorare le vostre mogli, quello è un aspetto di amare il mio prossimo. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti quando siete d'accordo. No, non dice quello. Qualcuno mi aiuta? Siate sottomesse ai vostri mariti quando siete d'accordo. Non dice quello. Cosa dice? In ogni cosa. In ogni cosa. Ok? Padri, dice padri, comprende la mamma. Padri, allevate i vostri figli nell'ammonamento e la disciplina del Signore. Quello fa parte di amare il mio prossimo. A tutti i credenti. Fate a gara per quanto riguarda l'onore, Romani 12, fate a gara a rendervelo reciprocamente. I doni spirituali. Usate i doni spirituali per servire gli altri, per edificare gli altri. Galati 6, portate i pesi gli uni degli altri, stimare gli altri più di se stesso. Allora, tutte queste cose sono traguardi, ok? Io come marito voglio amare mia moglie di più come Cristo ama la Chiesa. Io voglio, come moglie, voglio crescere, essere sottomessa in ogni cosa. Noi come genitori vogliamo crescere nell'allevare i nostri figli. Sono tutti aspetti di amare il nostro prossimo per portare frutto, glorificare Dio. Ok, però sono tutti traguardi in cui è impossibile crescere. Se non abbiamo dei mezzi, giusto? Tornando al nostro esempio molto carnale di voler guadagnare di più, uno può voler guadagnare di più, ma per poter guadagnare di più deve avere un mezzo. Solo che sta lì, oh, vorrei avere più soldi, vorrei avere più soldi, vorrei avere più soldi, non fa arrivare più soldi. Devi pensare, ok, voglio più soldi, come posso fare per ottenere più soldi? E se io voglio amare i miei modi di più, voglio allevare i miei figli meglio nell'ammonimento e disciplina del Signore, voglio usare i miei doni di più, io devo avere dei mezzi specifici, concreti, che posso adoperare. Buoni propositi non mi portano a nessun posto se non vengono legati a dei mezzi. Allora, quello che vorrei fare insieme è guardare alcuni di questi traguardi per valutare come si può arrivare ad avere i mezzi. Lo scopo non è di capire come amare meglio la moglie o no, o come usare i miei doni. Lo scopo non è quello. Lo scopo è aiutare noi di capire come bisogna fare, in modo che ognuno a casa sua può guardare quali sono i traguardi. Ok, come posso mettere in pratica questi traguardi in modo specifico? Siamo all'inizio di un anno. Abbiamo sentito l'altro giorno più persone dire: voglio fare una svolta nella mia vita. Sono buone parole, ma non faranno nessuna differenza se non vengono legate, il buon proposito, ottimo, a dei mezzi specifici reali. Ok, vogliamo vedere quello. Per quanto riguarda mezzi, ricordate che i mezzi cambiano. Parliamo di allevare i figli. Come i mezzi per allevare bene un figlio che ha 3 anni dovrebbero cambiare quando quel figlio ha 6 anni? E quelle che sono giuste per un 6 anni devono cambiare quando ha 8-9 anni, e quelli non sono più validi quando ha 12 anni, cioè certe cose sì, ma altre cose no. E quando ha 15, e quando ha 18, e quando ha 22, cioè i mezzi cambiano. I mezzi cambiano quando uno ha madre e padre insieme, ma quando uno è vedova o vedovo, o il marito o la moglie lascia e è solo ad allevare, cambiano i mezzi. Quindi i mezzi possono cambiare. A volte i mezzi dovrebbero cambiare. E bisogna avere la saggezza di non solo ciecamente andare avanti facendo come hai sempre fatto. Perché spesso forse andava benissimo tempo fa, ma forse non va bene più. Invece di ciecamente andare sempre avanti, è importante fermarci. Infatti ho visto purtroppo tanti credenti che non valutano di cuore i loro traguardi. Se tu dici, quali sono i tuoi traguardi? È triste, ma tantissimi credenti non possono dirti. E se non posso dirti, io non sto vivendo. Scusami, se non posso dirti, cioè subito, perché li so, che ci penso e ci prego sopra tutti i giorni, sono chiari i traguardi. Se non ho chiari i traguardi, la mia vita farà naufragio. Immagina un marinaio al timone e lui usa l'attrezzo per capire le distanze. E dove stai andando? Non lo so. Come non lo sai? Ma quale porto stai cercando di raggiungere? Non ho bene in mente. Ma scusami, tu stai guidando questa nave e non sai quali porti stai cercando di raggiungere? Non è che ci ho pensato. Dove arriverà? Alla morte per fame? Cioè, scusami, e io direi la maggioranza dei credenti sono così presi con faccende, impegni, piccoli piaceri, problemi o piccoli traguardi temporanei che non hanno un chiaro traguardo, non hanno bene in mente. Vorrebbero una vita migliore, ma non prendono il tempo per seguire, ok, specificamente come vogliamo investire, dove stiamo andando. Serve tempo che tu puoi, se uno dice quali sono i tuoi traguardi, dovresti essere capace a dire subito, ecco, vi dico subito, questo, questo, questo e questo. Dovresti avere chiari traguardi, non mezzi traguardi. Allora, tenendo quello in mente, usiamo qualche esempio. Di nuovo, ho scelto proprio a caso gli esempi. Avrei scelto tutti gli altri, non importa. E solo voglio pensare come scegliere i mezzi. Primo esempio, per noi uomini. Amare la moglie come Cristo ama la Chiesa. Efesini, ok? Efesini, capitolo 5. Come primo traguardo è quello che ogni uomo sposato dovrebbe avere, e ogni non sposato, uomo non sposato che potrebbe sposarsi dovrebbe dire, io voglio prepararmi a vivere così. Ok? Questo è il traguardo. Okay, voglio amare di più mia moglie come Cristo ama la Chiesa. Ottimo traguardo, è proprio da Dio. Parentesi, i veri traguardi sono tutti dati a noi nella Bibbia, non devo io stare lì a inventarli. Dio mi ha dato i veri traguardi in forma di i suoi comandamenti. Cosa sono i comandamenti? Chi è mai stato in montagna dove c'è un grande fiume, quindi non troppo alto però, che corre giù a una velocità che tu ti metti dentro e moriresti, ti porterebbe giù subito, ti batterebbe contro le rocce e moriresti. Però tu devi attraversare questo fiume. È profondo, ma straveloce, una corrente pazzesco. E tu devi arrivare per forza dall'altro lato. E uno dice, se tu vai su un chilometro e mezzo, tu troverai un posto dove ci sono dei sassi grossissimi che stendono appena fuori l'acqua e sono a distanza di un metro l'uno dall'altro. Tutto il fiume è 15 metri. E se tu vai lì, tu puoi passare da sasso a sasso sull'asciutto e arrivare all'altro lato. Qualcuno li ha messo lì. E tu vai su, arrivi e tu vedi questi sassi. E la vita dipende dall'arrivare all'altro lato. Saresti stolto di cercare di attraversare senza i sassi. Cosa sono i sassi? Che escono dall'acqua, sono piatti sopra, dove tu puoi avere un fermo appoggio a piedi, circa un metro per un metro, e poi dopo un metro c'è un altro, quindi si può fare un piccolo salto. Sono i comandamenti di Dio. Non sono gravosi. I comandamenti di Dio sono i sassi che ci fanno arrivare sicuramente dall'altro lato e non essere trascinati giù dalle tentazioni e falsi ragionamenti. Quindi vuoi capire quali sono i traguardi più importanti? I comandamenti di Dio. Amare Dio con tutto il cuore, amare il tuo prossimo come te stesso. Questi sono i comandamenti. Gli altri comandamenti sono dettagli di questi due, e quelli sono i sassi che ti portano sano e salvo dall'altro lato del fiume della vita. Allora, questo uomo capisce quindi, amare mia moglie fa parte e ci tengo tantissimo, e lui si mette a fare. Allora, lui, leggendo la Bibbia, parlando con altri uomini più maturi di lui, leggendo qualche libro, riesce ad avere un elenco di cose che servono. Perché, ok, ho il traguardo, ma è un po' astratto. Allora lui dice, ok, ho bisogno di passare più tempo con mia moglie, ma tempo in cui, e questi sono veri, questi non è campato in aria, questi sono veri, tempo in cui mi apro con lei. Tempo in cui condivido il mio cuore con lei, perché per un matrimonio è essenziale aprire il cuore con il tuo coniuge, soprattutto l'uomo con la moglie. E questo uomo capisce questo. Questo è fondamentale. Ok. Ed io ne ho tanto spazio in cui crescere, lui dice. Sono negato, non è la mia natura. Io quasi mai passo tempo di veramente stare e parlare di cuori, ok? Un campo in cui devo crescere. Poi lui dice: devo mostrare più apprezzamento per lei. Io quasi non dico grazie di cuore, non dico quasi mai. Prendo per scontato. Questo ferisce. Ok, devo crescere in quello. Poi devo crescere nel chiedere perdono. Quante volte ho peccato senza mai chiedere perdono? Cerco di migliorare il comportamento, ma non chiedo perdono. Cerco di imbiancare sopra con dolcezza, ma non chiedo perdono. Ok, non è amare mia moglie come Cristo ama la Chiesa. Allora, lui ha questi traguardi. Sono mezzi per amare più la moglie come Cristo ama la Chiesa. Ok, lui ha capito dei mezzi. Adesso cosa devi fare? Lui deve guardare ogni mezzo e devi dire, ok, come posso fare quello in modo pratico? Cioè, ha scritto sulla carta un traguardo mio è amare mia moglie come Cristo ama la Chiesa, crescere in quello. Ok, bene, come lo fare? E lui arriva a questi tre mezzi. Passare il tempo con lei in cui condivido il mio cuore, perché questo non è il mio carattere. Ma ha bisogno, lei desidera questo, ok? Essere più riconoscente e essere molto, molto più pronto a confessare i miei peccati, ok? Ha dei mezzi, ma adesso deve lavorare su ogni mezzo, ok? Come posso vivere quel mezzo? Per esempio, voglio passare più tempo con lei, ok? Come posso fare? Allora, se passo più tempo con lei, devo passare meno tempo con qualcos'altro. Cosa ho che posso togliere? Niente. Ok, non è sempre detto che è vero, ma in questo caso accettiamo. Ok, cosa posso fare in modo più disciplinato per finire prima e non sprecare il tempo? Sprechiamo tutti il tempo. C'è un detto che il tempo che si richiede a fare una cosa è il tempo che ho a disposizione. Per voi che avete fatto studi fino a non tanto fa, o state facendo quello che è, quanto tempo ci vuole per i compiti? Quanto tempo hai? Che spesso quello che c'è da fare riempie il tempo. Non è come un solido o un liquido, è come un gas. Stiamo studiando, ci sono solidi, liquidi e gas. Solidi hanno la loro forma, possono espandere un pochettino con caldo o freddo, ma liquidi mantengono lo stesso volume ma cambiano forma. Gas riempiono completamente lo spazio. Tu hai un gas in una bottiglia così, lo metti in una stanza, quello stesso gas riempie tutta la stanza. E tendiamo a fare così con il nostro tempo. Tendiamo a riempire così. Questo marito dice, ok, io devo ridurre il tempo che passo su altre cose in qualche modo, perché mi serve il tempo con la moglie. E lui guarda il suo programma e come, ok, lì posso sbrigarmi di più e lì posso tagliare l'erba non ogni settimana ma ogni 10 giorni e lì potrei, sai, lui fa calcoli che devi sempre aggiustare, però fa i suoi calcoli e poi dice, e poi c'è il fatto che io non parlo, cioè quando siamo insieme sono muto. Se dico qualcosa sono pochi discorsi, quello deve cambiare, come posso fare quello? Allora, io devo prendere il tempo in anticipo e scrivermi giù delle cose che ho sul cuore, che mi diventano stimolo, che quando mi trovo con lei onestamente non mi viene niente. Ok, passo tempo vari giorni prima scrivendo giù appunti che quando ci troviamo avrò uno stimolo. Perché non è facile per me, non è naturale per me, ma è fondamentale. E lui si organizza su come avere più tempo. Per quanto riguarda avere più tempo, certamente varia da una coppia che non hanno figli, una coppia che ne hanno 4 o 5, chi lavora tanto, chi lavora poco. I modi cambiano persona a persona. I modi cambiano per la stessa persona, stagioni di vita, stagioni di vita. Però l'idea che serve avere chiaramente in mente, ok, voglio amare mia moglie di più e per fare quello voglio passare più tempo con lei condividendo i cuori, per fare quello devo trovare tempo, organizzarmi per capire come e devo prepararmi, stimolarmi, pregare per aprirmi. Solo così riesci a amare di più tua moglie come Cristo ama la Chiesa. Allora, ho menzionato un altro traguardo per amare la moglie e apprezzare di più. E magari tu esamini onestamente e dici, sai, non mi vieni. Cioè, non è naturale per me, non ci penso nemmeno. Ok, cominci a pensarci. Cioè, ti metti di, Signore, io sono una frana, io non sono riconoscente. Benissimo, confessa il tuo peccato e prendi carta e penna. Magari chiedi all'altro marito, senti, quali sono le cose per cui sei grata a tua moglie? Oh, è vero, ma anche mia moglie è così, non avevo mai pensato. Se vai a chiedere ai vari mariti, oh wow, è vero, non avevo pensato, è vero, anch'io sono benedetto in quello. Con un po' di aiuto ti metti a avere cose che sono nella mente. Cominci a ringraziare Dio per questo elenco e comincerai a trovare molto più naturale condividere cose con tua moglie. Al punto che lei dice, amore, cosa è successo? Onestamente è stato più di 2 anni da quando mi hai ringraziato. Ma adesso cominci a ringraziarmi più volte ogni giorno? Cos'è successo? Ma posso dirti, non so cosa è successo, ma ne sono grata a Dio. E tu vedi tua moglie sbocciare come un fiore. Ho messo come traguardo di chiedere perdono. Ma non è proprio mia abitudine. Quindi comincio a riflettere sulla gravità di non chiedere perdono. Comincio a valutare la mia vita in modo più onesto. Non guardo solo ragionamenti miei che mi giustifica tutto quello che faccio, ma comincio a vedere con una luce più umile davanti a Dio e Dio comincia a farmi vedere peccati e allora comincio a avere cose per cui chiedere perdono e quando pecco di nuovo, nuovamente, Dio mi fa notare molto prima. Allora, questo è un esempio. Non è un corso su come amare la moglie. Ho usato alcuni esempi. Quello che voglio farci capire con questo è che non basta un traguardo astratto. Voglio amare mia moglie di più. Devi arrivare come? In che modo specifico? Allora non amerai più tua moglie. Invece, ok, voglio passare più tempo con lei condividendo. Voglio ringraziare di più. Voglio essere più un aiuto in casa. Quello che riconosci, ok, come pensi di fare quello? Voglio aiutare mia moglie di più? Che come? Boh, non lo so. Non aiuterai tua moglie di più. Deve essere specifico. Devi arrivare a avere chiari, specifici traguardi che possono cambiare. Allora, secondo esempio. Usare i tuoi doni spirituali. Se vogliamo parlare di portare frutto, questo è un modo fondamentale. E posso dire, tanti credenti non hanno questo come caratterguardo. Non è che pensano in modo specifico, allora Signore, oh, oggi davanti a me, io voglio usare i doni che mi hai dato, voglio edificare altri, o fare vedere altri che non conoscono Cristo, Cristo. Dammi la possibilità, aiutami a avere gli occhi aperti, e poi adesso voglio cercare di organizzarmi. Ok? Cioè, hai questo grande desiderio, hai quel traguardo chiaro di portare frutto usando i tuoi doni spirituali. Cosa serve? Aiutatemi. Cosa serve per poter usare i miei doni spirituali? Cosa serve? Per primo, riconoscerli. Quali sono i tuoi doni? Non lo so. Non lo so. Non lo so. Allora, se non li sai, non li userai. Ma come posso conoscere i miei doni spirituali? Ho visto anni fa un test. Tu fai questo test. E ho detto, no, non devi fare un test. Vuol dire tutti quelli che non hanno accesso a un test non possono sapere i loro doni. Come posso sapere i miei doni spirituali? Benissimo, ok, ottimo. Chiedendo ai credenti. Chiedendo ai credenti, notando quello per cui ti dicono grazie, sei stato un grande aiuto, il tuo investimento ha portato frutto, quello che hai fatto con i bambini, quello che hai fatto con quello che hai fatto nella mia vita, quello che mi hai detto, mi hai incoraggiato, quell'aiuto pratico mi ha fatto ringraziare Dio. E tu cominci a notare persone che dicono il tuo impegno ha aiutato loro in qualche modo a vedere più di Dio. Essere incoraggiato, stimolato, vedere più il peccato, dipende. Ok? Così comincio a riconoscere i miei doni, ma per loro di vedere questo in me cosa serve? C'è un passo prima di quello. Prima che loro possano dirmi, sai, quello mi ha incoraggiato. Prima cosa serve? Devo mettermi da fare. Prima di conoscere i miei doni, devo mettermi da fare cercando di edificare gli altri. A livello pratico, con le parole, con tutto. Mi butto. E man mano comincio a sentire i commenti quando mi butto in quella direzione lì. Io non sapevo prima, mi sono buttato dappertutto, facendo questo, questo, questo. Ma comincio a ricevere sempre più commenti, ringraziamenti. Grazie tanto, quello mi ha aiutato. Dio mi ha incoraggiato in questo campo qui. Così comincio a capire, signori, quali sono i miei doni? Benissimo. Adesso che riconosci i tuoi doni, devi organizzarti per usarli. Che vuol dire, prima di tutto, devo avere un desiderio di usarli. Devo avere un desiderio. Devo dire, signori, voglio essere uno strumento nelle tue mani oggi. Voglio essere una penna che tu usi per scrivere sul cuore di qualcuno o delle persone. Signori, come posso fare oggi? Se tu mi mandi un'interruzione che in realtà è una porta per me di usare il mio dono, aiutami a non reagire, ma piuttosto ad aggrappare, afferrare quella interruzione per investire. Oppure, signori, voi che mi organizzo pensando, sai, c'è quella persona lì che è confusa, o quella lì è scoraggiata, o quello lì è sbandata. Ok, contatterò quella persona, o quella persona, o quella persona, e cercherò di incoraggiare, di guidare quello che è il caso. Quella persona lì è messo male, posso andare a aiutare. Quindi mi organizzo, sapendo che usare i miei doni mi costerà sempre. Non è mai una cosa che faccio in tempo perso, mi costerà la mia comodità e spesso mi costerà un sacrificio. Però come io ho il traguardo di glorificare Dio e per quello voglio portare frutto, e mi rendo conto, conoscendo la Bibbia, che per forza usare i miei doni è un aspetto grandissimo di portare frutto. Quindi se mi costa caro, non mi importa, perché mi sta portando a raggiungere il mio traguardo per la vita. Quello che non mi lascerà deluso. Il ricco aveva traguardi diversi, ma è rimasto deluso. Io non voglio essere deluso. Io voglio essere gioioso. Io voglio sentire il padrone dire, ben fatto, servo mio fedele. Entra nella gioia del tuo Signore. Invece di perdere tutto, io voglio guadagnare tutto. Cosa vuoi tu? E quindi il fatto che usare i miei doni è costoso, richiede anche sacrificio e fatica, non importa, perché mi porta dove voglio io arrivare. Cioè io sacrifico un breve, temporaneo piacere che perderò per un'immensa gioia che non perderò mai. Jim Elliot disse, è un missionario che è morto, mi pare 27-28 anni, ucciso dagli indiani in Colombia, se non ricordo, Ecuador, disse, ha scritto nel suo diario, poco prima di morire, non è mica stolto colui che sacrifica quello che non può tenere per ottenere quello che non può perdere. Non è stolto chi sacrifica quello che non può tenere, che perderà sicuramente, per ottenere quello che non può perdere mai. Stava dicendo, prenditi un traguardo che non puoi perdere mai, anziché uno che perderai per sicuro. Vuol dire sacrificherai questo qui per ottenere quello, ma non è stupido quello, non è stupido, è saggio. Quindi io comincio a valutare come usare i miei doni spirituali. Scusate, devo cambiare ogni settimana, ogni mese. Però ho chiaro, a volte vuol dire, ok, io ho il dono di insegnare, ok, signori, devo applicarmi a capire meglio la Bibbia, a studiare per fare insegnamenti. E un altro, io ho il dono di aiuto pratici, ok, devo organizzare il mio tempo per poter usarli. Ed io ho il dono di dare una parola di incoraggiamento o saggezza per buoni consigli, ok, non devo essere così immerso con i miei pensieri, i miei problemi, devo essere attento alle situazioni intorno a me, vedo chi è scoraggiato, chi è spandato, chi è confuso e invece di pensare alle mie cose mi metto a dare una parola. Quindi devo coscientemente avere in mente quello che voglio fare. Non so se questo è utile. Io sto cercando di aiutarci a capire come vivere una vita che conta e non solo riempire la vita senza avere chiari traguardi. C'è come esempio, e non vado a fondo qui, allevare i figli, un traguardo importantissimo su portare frutto per dare gloria a Dio, estremamente importante. E voi padri, Efesini 6:4, non provocate a ira i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'ammonimento del Signore. Ok? Bene, ma cosa vuol dire in pratica? Se non arrivo a dei mezzi specifici che devono cambiare spesso, non lo farò. Non lo farò. Posso avere, oh Signore, voglio che i miei figli crescano bene, diventino buoni, bravi, maturi, ti conoscono bene, ma io devo avere dei mezzi chiari dove mi impegno in modi specifici per fare questo. Allora, cosa serve per allevare i figli nella disciplina, nella ammonizione del Signore? Il mio foglio è vuoto. Non ho niente scritto. Perché volevo chiedere a voi questo. Ok? Cosa serve per poter fare questo? Elencatemi, lo scrivo. Cosa serve? Serve capire cos'è la disciplina, la monumentazione del Signore. Devo avere chiari traguardi. Come voglio aiutare mio figlio a crescere? Come voglio che sia quando arriverà a 18 anni? Sapete una delle cose che io desidero? È difficile arrivare, ma desidero saggezza nel prendere le decisioni. Che sappia prendere decisioni con saggezza, veramente valutando tutto. E non siamo lì ancora. Non come Eva, che fissava solo su i vantaggi del peccato, ma non pensavo a quello che avrebbe perso. Non come quel dottore che conoscevo quando ero giovane, che vedeva i vantaggi temporanei di una bella giovane infermiera, non pensando a quello che avrebbe perso. No, no, no. Non uno che si butta nella carriera vedendo successo, una vita di tanti piaceri come vuole lui, non pensando, sì, ma da vecchio cosa avrò? No, no, uno che valuta tutto. Uno che valuta. Non è facile trasmettere questo, ma forse è una delle cose più importanti in assoluto. Quindi voglio provvedere opportunità per lui di valutare adesso e vedere le conseguenze. Dire, ok, come hai valutato? Cioè, devo avere chiari traguardi, mini traguardi. Come posso allevarlo nell'ammonimento e la disciplina del Signore? Ok, devo avere piccoli aspetti. Voglio che lui sia un uomo di parola. Voglio che abbia iniziativa, che abbia perseveranza, che ama gli altri e pensa agli altri, non sia un egoista, che non disprezza per innalzarsi. E qui devo avere chiari traguardi. Ok, come possiamo promuovere questo? E io ti dico, richiede tempo di parlare insieme. Cioè, richiede tempo specifico per parlare insieme almeno una volta all'anno? No. Almeno una volta al mese? No. Ogni giorno. Sarebbe ideale. Più volte alla settimana di parlare specificamente. dove ci sono punti, ma non essere così presi con i fuochi di quella settimana che si dimentica dove state cercando di andare. Quindi, per allevare i figli, dobbiamo dire, ok, quali sono i mezzi che abbiamo a disposizione? Abbiamo disciplina, abbiamo premi, abbiamo parole, abbiamo da gestire questo e quell'altro, abbiamo scegliere la compagnia giusta per aiutare loro ad avere saggezza. Perché un domani saranno loro a prendere le decisioni, ma saranno saggi o stolti? E quindi veramente bisogna valutare. Un altro breve esempio, senza andare a fondo, onorare gli altri. Per quanto riguarda l'onore, rendetevelo reciprocamente. Fate a gara e rendetevelo reciprocamente, in Romani 12. Ok? Questo è un bel traguardo, che porta frutto, che dà gloria a Dio. Ma come posso farlo? Allora, valuto, parlo con altri, quando vedo le persone. Mostro onore a loro, salutandoli. Oh, oggi non sto bene e quindi, boh, ciao. Perché io non sto bene, sto onorando. Come saluto dipende come sto io. Sono un grande egoista. Non me la sento. Quindi disprezzo. Non sei importante per me oggi. Ti saluto con muso. O quasi non ti saluto. Cioè, io devo valutarmi, oppure sono troppo preso parlando con questo che ignoro gli altri. Allora, ci sono discorsi importanti dove io neanche saluto a volte. Se sono preso con... ma non perché non vorrei, anzi... però, sto parlando di cose mie. E non voglio lasciare il mio discorso che, ah, mi sto sfogando. E quindi trascuro le persone. Oppure, onorare può essere... io non contatto mai quella persona, io voglio crescere in questo. No, io voglio fare qualche telefonata, voglio contattare. Magari la persona non è tanto soddisfacente parlare con quella persona, ma non lo sto facendo per me perché è soddisfacente. Sto facendo perché voglio onorare. Quindi ho questo traguardo. Devo pensare a mezzi per arrivarci, per crescere in quel traguardo. Solo dire, oh Signore, aiutami a onorare di più. Amen. Dopo 10 anni, oh Signore, aiutami a onorare di più, amen. E ancora non onorerò nessuno di più. Devo arrivare a riconoscere come che non sto onorando. Come noto che gli altri onorano? Vado a chiedere ad altri credenti maturi, senti, come fai tu per cercare di onorare gli altri? O cosa noti in altri dove loro lo fanno? E cominciano a darmi esempi. Oh wow, Signore, non ho mai pensato a quello. Grazie, grazie. Non piango, io sono una frana. No, quello è il mio orgoglio. Io piuttosto dico, Signore, grazie, non avevo neanche visto, ma questo e questo, oh, sono campi in cui io sono egoista. Grazie che mi hai mostrato. Posso confessare e cambiare. E così comincio ad onorare di più. Essere luce per i non credenti. Fate discepoli di tutti i popoli, predicate a tutti gli uomini, ok? Come posso fare per fare quello? Devo avere i mezzi, ok? Signore, voglio crescere, io inizio già subito, ma voglio impegnarmi a crescere che sono più preparato a condividere. E poi voglio organizzare in modi specifici per evangelizzare, e poi voglio pregare per avere un cuore sensibile, perché a volte tu mi mandi persone che non avevo previsto. E non voglio essere così preso con i miei impegni che chiudo la porta quando potrei parlare. E quindi io vivo cercando in modo specifico di essere più evangelistico. Chiudo con quello. Il mio punto in tutto questo è, sto facendo questo all'inizio dell'anno. Alcuni guarderanno questo quando l'anno, mezzo l'anno, non importa il mese. È buono dire, Signore, io voglio una vita che conta, perché io morirò, questo è certo, se Gesù non torna prima, e quando muoio mi troverò davanti a te, questo è certo, e perderò tutto quello per cui mi sono investito o avrò investito in quello che non perderò mai. Saggezza è dire, io voglio quello che non perderò mai. Allora voglio chiari traguardi che mi dai tu e voglio fermarmi spesso a vedere come sto vivendo, per non essere preso, per non essere distratto, per non avere i traguardi sbagliati e non avere i traguardi astratti, ma avere i traguardi mezzi specifici per crescere nei traguardi che Dio mi ha dato. Questo è come investire bene per l'anno e per la vita. E io voglio pregare che possiamo investire bene. Voglio pregare che non vivremo con la corrente della vita che ci porta qua e là, e dove ci porta arriviamo come se fossimo su un gommone in un fiume, e dove porta la corrente arriviamo. Io vogliamo, prego, che possiamo avere una bussola, che sarebbe la parola di Dio, e un timone che, nonostante che ci porta anche controcorrente, che sappiamo esattamente dove stiamo mirati per investire bene. Questa è la mia preghiera. Preghiamo. Padre, resto meravigliato che tu ci strappi dalle tenebre per portarci alla luce. Tu ci porti da una vita che è totalmente sprecata, come il ricco, non ricco e Lazzaro, una vita di successo umano, ma dopo lui stesso ha capito assolutamente che era tutta stoltezza. Tu ci strappi da una vita sprecata per portarci nel regno del tuo figlio, nella luce, dove possiamo vivere una vita che conta, che dà immensa soddisfazione in questa vita e una gioia indescrivibile per l'eternità. E questa offerta tu stendi a tutti gli uomini, perché Gesù dice: venite a me, comanda a tutti, ravvedetevi e credete. Dice: venite alla luce. Venite e vi darò acqua che non finisce mai, che scaturisce in un fiume di acqua viva. Tu offri la vera vita. Quanto abbiamo peccato con stoltezza vivendo per quello che perderemo. Quanto abbiamo avuto buoni propositi senza impegnarci a arrivare a chiari, specifici mezzi per poter fare progresso. E perciò è come se non avessimo propositi buoni. Alla fine non facciamo vero progresso. Ti ringrazio per lo Spirito Santo che nella Bibbia e nella vita cristiana, anche tramite altri, e prego tramite questo insegnamento, tu ci hai parlato, mostrandoci l'importanza di avere chiari traguardi e chiari mezzi per fare progresso nei quei traguardi. Ed io ti prego per ogni persona qui, che ognuno qui possa fermarsi a riflettere sulla propria vita. Perché è importantissimo poter dire, rispondere alla domanda: quali sono i tuoi traguardi? Chi non sa rispondere sta sprecando la vita. E prego che non faremo una risposta meccanica, memorizzata, ma possiamo rispondere di cuore, quello che viene dal cuore, quello che è la nostra passione, quello per cui preghiamo tutti i giorni. Ti prego che saremo quel popolo per non avere rimpianti, ma per avere gioia ora e per l'eternità. Guidaci in questa via. Aiutaci a cercare aiuto l'uno dall'altro. Aiutaci a pregare specificamente. Aiutaci a pensare, valutare e, quando è necessario, cambiare. E grazie per il privilegio di camminare nella luce. Grazie per i tuoi comandamenti che, altro che gravosi, sono l'unico modo di attraversare al sicuro quel fiume. Grazie per il tuo amore per noi in Gesù Cristo. Ti prego questo per la tua gloria e per il nostro vero bene e gioia. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.